Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero che oggi parlerà essenzialmente di mostruosità, lati brutti dell'animo umano, che poi sono anche i lati che forse ci rendono più felici. In ogni caso, il mio ospite è
Matteo Grilli.
che è uno scrittore, ha pubblicato Crocevia di Punti Morti con FQ, il padre della pagina Facebook culto Pagliare. Già Pagliare Shitposting, e quindi maestro del flusso di coscienza, e socio ufficiale del noto serial killer Jeffrey Dahmer, e la persona più acquario che conosco oltre a me stessa. Ciao Matteo.
Ciao Giada, che bello ritrovarsi qui e che bello essere Aquarius Gang di nuovo, perché è molto importante per me, lo sai quanto è
Ma
importante.
anche per me, e non è un caso il fatto che stiamo registrando questa puntata in pieno periodo acquario, a ridosso dei nostri sacri compleanni, e niente, già sento tutta questa energia cosmica. Tu la senti? Io la sento.
La sento un sacco perché l'energia cosmica acquariana, come sai bene tu, è l'energia dello sbrocco, del non senso, dell'iperattività caotica, del ritrovarsi in posti strani mentalmente quando non te ne accorgi, ma anche a casa tua ti trovi in certe zone della casa che dici come ci sono arrivato qui e ti esalti e ridi da solo e poi ti metti sul divano e dormi e ti svegli alle 4 e dici che bella la mia vita e poi la mattina vuoi morire. Ed è questo, cioè è questo che ci identifica e ci ha fatto anche incontrare,
È
perché le
vero.
forze agiscono, porco cane.
Sigla.
Nuda e cruda.
Allora, questa puntata si chiamerà, credo, salvo colpi di scena, i nuovi mostri che dobbiamo immaginare, tipo, sai, alla Striscia la Notizia. Io tutte le volte che me lo ripeto, mi viene da dire i nuovi mostri.
Lo so bene.
Perché oggi daremo un'occhiata negli aspetti più scuri, grotteschi e ossessivi dell'animo umano. E tutto nasce da un'intervista che tu hai fatto su Minima e Moralia, che dopo averla letta, non so se ti ricordi, io ti ho scritto dicendo: no, sì, bellissima, sto a piangere. Perché questa cosa? Letteralmente in questi termini. Perché a un certo punto leggo una cosa molto bella. Tu dici: è molto facile amare le cose belle, è molto difficile amare le cose brutte, però è una delle cose più belle di ciò che siamo. Purtroppo siamo esseri umani e abbiamo anche questo destino, di amare le cose brutte. Oltre al fatto che me lo voglio tatuare sul cuore, ti volevo chiedere un commento.
Il benessere, cioè lo stare bene, è una cosa estremamente importante e che ovviamente tutti noi cerchiamo di stare bene e cerchiamo per stare bene di scacciare le cose che ci fanno stare male, le cose che ci disturbano, le cose che in un certo senso appunto ci spaventano e ci fanno dormire male la notte, cose del genere. Mentre, cioè, per me questa cosa è sempre stata, come ti posso dire, preziosa. Cioè, io per riuscire a stare meglio con me stesso devo parlare molto di più con le cose che mi spaventano, mi fanno stare male, mi disturbano, perché dicono molte più cose di me che non, diciamo, le cose che mi fanno stare bene, che sono un po' le cose evidenti, no? Sono le cose che noi nella società cerchiamo sempre di mostrare, in un certo senso, cerchiamo sempre di mostrarci al nostro meglio, proprio dal punto di vista morale, fisico, di dire reputazione, tipo io sono X e sono un figo, quando in realtà, secondo me, quando le persone parlano delle cose più oscure che hanno dentro di loro, cioè il termine oscuro è un termine che tutti utilizzano un po', diciamo, alla cazzo, però effettivamente può essere, che so, l'ombra junghiana, può essere qualsiasi cazzo di riflesso distorto della nostra persona, quello in realtà è un elemento che parla anch'esso, cioè far parlare solamente le cose migliori di noi, secondo me, far parlare solamente una parte di noi, una parte limitante del nostro essere, mentre dialogare insieme con le parti brutte che abbiamo, io, te, le altre persone, nel privato, ma soprattutto nel pubblico, cioè esprimere questa cosa pubblicamente, a volte ti dà veramente quella felicità, quella gioia che le cose belle non ti riescono a donare perché sono un elemento, secondo me, parziale del tuo essere.
Io personalmente, da quando ho iniziato a ammettere prima a me stessa e poi agli altri di fare tutto sommato un po' schifo, la mia vita è migliorata moltissimo. L'animo umano è inevitabilmente composto da orrori, ossessioni, autodistruzione, cose deplorevoli, che però fanno primitivamente, geneticamente parte di noi. E allora rifiutarla, a parte che vabbè è un retaggio cattolico, e che te lo dico a fa, insomma, dobbiamo aprire il discorso del retaggio cattolico, va a finire male, mi cancellano il podcast. Con questa roba noi ci dobbiamo entrare in contatto, secondo me, e anche smetterla di prenderla poi così tanto sul serio. Cioè, una cosa che mi piace di quello che fai tu con Pagliare, col libro, è che comunque usi una lente grottesca che ci permette di entrare in contatto con tutti questi elementi, ma senza poi quella pesantezza, quel senso anche poi di espiazione, di peccato, che è molto cattolico.
Quello è veramente un mettere la prova parti di noi che altrimenti la società, la morale, l'etica, tutte queste cose che sono effettivamente utili e presenti, però sono appunto dei limitatori in un certo senso del nostro esprimerci e scherzarci anche. Questa è una cosa bella, non vuol dire depotenziarli. Cioè, io quando faccio, che so, scrivo dei post, o anche quando ho scritto il libro, o anche quando ho fatto quella chiacchierata con i ragazzi per l'articolo, cioè la serietà con cui dico certe cose è perché effettivamente ci credo e le reputo estremamente importanti, però allo stesso tempo nel momento in cui appunto le dici si depotenziano, nel senso che la gravità di quello che tu dici la senti a livello proprio empatico, però a un certo punto è anche un dire va bene raga, adesso ci divertiamo, cioè adesso è il momento che possiamo divertirci sul nostro fare schifo, possiamo divertirci con il nostro essere persone di merda, possiamo divertirci con, appunto, ci sono momenti in cui io, quando ad esempio, che so, ho degli abissi depressivi e cupissimi, poi ci sono queste oscillazioni in cui tipo mi metto a ridere dicendo vabbè dai, cioè, che schifo, cioè, è proprio questo dire, cioè, mi sento una merda, ho fumato un pacchetto al buio, mentre ascolto musica tipo Vaporwave, sto qui e faccio schifo, ho tutte le molliche addosso e mi faccio dei pensieri terrificanti e mi carico talmente tanto di negatività assoluta che ovviamente lì poi esplode il riflesso totalmente assurdo del fatto, cioè io come essere umano posso veramente concepire questo orrore assoluto e prenderlo e dirgli va, ti voglio bene, vaffanculo.
Io approfitto di avere te come ospite per fare coming out di una cosa che non sa nessuno, che è l'ultima volta che io mi sono fatta schifo e ho abbracciato il mio stesso schifo. E so che è un tema che poi potremo approfondire, perché rientra un po' nell'ambito dell'ASMR, tutti quei guilty pleasure ossessivi che ci fanno stare bene al mondo. Ok, io da pochissimo ho scoperto che nulla mi rilassa di più nell'universo di guardare su YouTube i video delle estrazioni del cerume dalle orecchie delle persone. L'altra sera, te lo giuro, io ho passato una cosa come un'ora e mezza a guardare tutti i video di questo canale di un gruppo di otorini britannici, hanno 317.000 iscritti, e i commenti sono ovviamente tipo medici e gente che scrive ok sono le 4 di notte, cosa ci faccio qui e perché sto così bene, incuriosita da questa storia del cerume e dal benessere incredibile che genera in me, perché io lo trovo piacevole, c'è proprio questa struggle tra la scienza medica e il corpo umano per estrarre questa spada di Excalibur a ridosso del timpano, e ho scoperto che questa roba qui rientra un po' nell'ambito dei cosiddetti popaholic, che sono quelli che si guardano i video dei brufoli schiacciati, dei punti neri, delle cisti. E mi leggevo questa spiegazione, tra l'altro su un articolo di Vice, Madonna Vice, quanto cazzo ti voglio bene, quasi ogni fluido apparentemente non sessuale derivante dal corpo umano può indurre a una parafilia sessuale corrispondente e/o un fetish. Cito questa frase, poi c'è la spiegazione fatta bene che in brevissimo è tutto quello che è estrazione fuoriuscita di sbobbe umane ricorda ancestralmente l'eiaculazione.
Vero.
E quindi niente, cioè io mi stavo guardando dall'esterno mentre sono stata per un'ora immobile nel letto con la tuta, i capelli zozzi a guardarmi i video del cerume, e allora ho detto: vabbè, ma che faccio? Mi biasimo? Perché avrei potuto leggere un bel libro, ascoltarmi un bel podcast,
No, ma
leggere
che
le ultime notizie.
fare, ma che palle! È quello il fatto, tipo, adesso mi rilasso, tipo, mi leggo un bel libro formale. Quale migliore formazione ci sta dall'apprendere che c'è una parte di te che prova godimento nell'estrazione di merda dalle orecchie oppure di gigantesche cisti che vengono spaccate a cazzotti piuttosto che ti leggi Stendhal? Ma che ci fai? Io sono totalmente d'accordo su questa cosa e mi ricorda una roba, cioè la prima volta che ho visto il cerume uscire fuori dalle orecchie era praticamente a casa di un mio amico dove c'era il padre che era tipo quest'uomo corpulento in mutande che sembrava un po' Paviglianiti di Cinisotti. È una figura bellissima dove c'era tipo la moglie che gli ha messo la famosa cannula dell'aspiracerume nell'orecchio. No? Lui stava tipo come sul triclinio, tipo in questa posizione plastica, molto bella, in mutande, così, con la moglie che gli ha messo la cannula aspiracerume nell'orecchio, accendendola così e vedevo tipo quest'uomo con questa cosa che gli fumava, e io dicevo: ma cosa sta succedendo? E lei faceva: povero mio marito che ha l'orecchio tappato, gli stiamo aspirando il cerume. Io dico: ma cioè, sto assistendo a qualcosa di magico. Io sono entrato in
Il
quest'uomo,
miracolo della vita.
in una zona oscura, appunto, del privato di qualcuno, della rimozione di un suo fluido. Che veramente neanche quando tipo mi proponevano di farsi tipo le seghe di gruppo per sborrare, quella era una roba che non, cioè, non ho mai fatto perché non mi, cioè, mi sembrava anche un po' una violenza nei miei confronti, però quella è stata tipo come una porta che si apre e con dolcezza il mondo mi mostra questa cosa.
Comunque, tornando al discorso ASMR e dintorni, volevo approfondire questo tema con te perché poi nel tuo libro è abbastanza ricorrente questa cosa che tu mi hai svelato far parte davvero di te, delle tue abitudini, di uno dei protagonisti che ascolta i rumori del phon, dell'aerosol, che da bambina che ha dovuto fare tanto aerosol da piccola ha empatizzato tantissimo con questa cosa. E ti volevo chiedere, qual è la tua dieta ASMR? Consigli per i beginners o gli amanti anche?
Ti dico questa cosa. Io ho associato per molto tempo, perché quello sì è un elemento autobiografico del libro, l'aerosol perché ho sofferto di bronchite asmatica da piccolo e quindi dovevo fare tantissimi aerosol tutti quanti i giorni, no? E questo poi vabbè, non so come indagarlo, però è un dettaglio che ti voglio dire adesso che mi viene così. Io praticamente la mia dieta da piccolo di aerosol comprendeva l'aerosol, che ovviamente mi rilassava, il rumore pian piano è diventato tipo una sorta di culla, white noise che mi faceva addormentare. Però la combo perfetta era quello e colpo grosso.
Che dire?
Che vuoi dire? Cioè, io da piccolo, cioè veramente avrei avuto boh, 4-5 anni, non mi ricordo. Cioè, e mia madre mi diceva che cioè, il momento migliore per farmi fare l'aerosol è quando c'era in TV colpo grosso, quindi la sera, c'è cioè anche tardi, a volte io non dormivo nemmeno. E allora, tipo, quando partiva colpo grosso, io mi mettevo davanti alla televisione e così mi smaterializzavo lì dentro Umberto Smaila e tutto quello che accadeva lì, tipo, di ragazze discinte, gioco
Un sacco di
d'azzardo,
tette, una marea, una valanga di zinne.
una valanga di pocce, cioè, però, capito, io stavo lì. E io stavo buonissimo, lei mi poteva, mia madre, tranquillamente mettere l'aerosol, accenderlo e io stavo lì e poi mi addormentavo, cioè.
No, vabbè, ma scusa, io sto immaginando adesso, cazzo, è il video ASMR perfetto, fallo adesso appena abbiamo finito la puntata e mettilo su YouTube, che è il rumore dell'aerosol e poi in lontananza senti cin 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 cin.
Madonna.
Tra l'altro qua mi dai proprio, mi servi su un piatto d'argento un'altra roba di cui volevo parlare con te. Cioè che un altro grande tema di Crocevia, forse il grande tema di Crocevia, è il ritorno a casa, l'homecoming, che è anticipato da una certa nostalgia di casa, e seguito da tutti i fantasmi, i mostri che invece trovi quando effettivamente torni a casa. A me questa cosa ha fatto molto riflettere perché l'homecoming era una grande fantasia da lockdown che secondo me abbiamo avuto tutti a un certo punto, no? Il lascio stare questa città di merda e me ne torno nella cucina di nonna. Percepisco nel libro una sensazione che provo anch'io, cioè appunto questa sensazione quasi bifronte nei confronti del ritorno a casa.
L'ambivalenza è proprio quella roba del volersi allontanare per non sentire più quei rumori, quelle cose che effettivamente a un certo punto o ti hanno stufato o effettivamente ti hanno fatto male o effettivamente hanno esaurito, diciamo, il loro elemento di comfort. Però dentro di te quelle robe restano, vengono rielaborate, vengono ritrasformate in tantissimi altri modi che si arriva a un certo punto, soprattutto quando, come noi, cioè ce ne andiamo di casa, stiamo da soli o conviviamo, oppure stiamo in un tutt'altro posto e lo riempiamo con noi stessi, no? Quelle cose iniziano a uscire fuori, cioè il collegamento tra la tua casa, il tuo passato, quello che eri e quello che sei adesso diventa sempre più sottile, a un certo punto si appiana, cioè c'è un grado zero in cui tu inizi a essere consapevole di tutto questo e dici, ok, inizio a provare questa sensazione che mi piace molto il termine inglese che è homesick, cioè la sensazione quasi velenosa, di nausea, quasi spiacevole che ti riporta a casa, cioè
È la saudade.
la saudade, cioè, la molto più vera, molto più calda, più così, più esotica. A me piace homesick, cioè proprio.
È perché a me piace il Sud America, Caetano Veloso, capito?
Che rispetto un sacco e so anche beh, ci stanno un botto, però purtroppo per come sono fatto io, se una roba non è malata, non mi richiama, non mi attiva, no? E quindi sì, Crocevia praticamente è un mio grosso modo di raccontare il ritorno a casa e appunto riconfrontarsi con tutti quei lembi di te, con tutte quelle robe di te, molto spesso brutte, ma che conservano anche delle robe estremamente preziose e luminose, che ancora brillano e stanno lì e tu riattraversandole in qualche modo le rifai tue e ne esci un po' trasformato perché è proprio un effetto della distanza che adesso sì, cioè col Covid e con l'essere effettivamente preclusi dagli affetti familiari e anche dai posti che in un certo senso ci hanno formato, molto spesso arriviamo anche quasi a renderli molto più romantici di quello che era, no?
A voglia, sì. Io adesso quando torno a Roma sono quasi commossa ogni volta che sto nel 916, che era l'autobus che ho sempre preso, che passava sotto casa mia, affollatissimo, proprio il classico autobus che a Roma piafoga a un certo punto. Oh, tutte le volte che torno a Roma è un'esperienza mistica e sto bene, perché è comfy, il rumore del motore del 916 e il boro che smadonna a due sedili di distanza, per me è SMR, è la sigla di Colpo Grosso per te, mi piace, mi manca.
È esattamente quello. Infatti, quest'estate ho fatto queste esplorazioni della mia scuola media ormai abbandonata, invasa dai piccioni che hanno veramente conquistato la scuola media. E quelle robe, appunto, da un esterno, tipo un mio amico che abita ad Ascoli, Valerio, che appunto grande amico e tutto quanto, però è venuto lì. Abbiamo esplorato la scuola media che era mia e io riuscivo ad andare in giro lì al buio con tutti questi piccioni che stavano lì, ci guardavano e lui, tipo, rimaneva a distanza e mi diceva: Ma te, no, ti prego, andiamo via. E io stavo lì dicendo, no, ma questa è la mia scuola media, cioè nel senso la conosco. Invece no, perché a un certo punto, quando ho iniziato a entrare, uno stormo enorme di piccioni si è alzato, io ho detto, no, questo posto non mi appartiene più. Cioè, io non appartengo più a questo posto, cazzo, è la città stessa che mi dice, torna qua che ti facciamo la festa. Cioè, tantissime persone si sentono sempre a casa nel luogo d'origine. Io non so così, infatti per me quella roba rappresenta una roba brutta che però vado lì, la esploro, l'abbraccio, ci parlo, voglio sentirla vicina perché appunto mi ricorda me, cioè mi riporta paradossalmente, mi dà tipo una sorta di schiaffo in faccia, no? Mi dice, tu sei questo e sei allo stesso tempo neanche più questa cosa, cioè sei la cosa e la negazione della cosa, sei tutt'altro, cioè ricordati che noi ci siamo, restiamo qui, però tu sei altro adesso, sei questo ma sei anche altro, quindi questa sorta di dissociazione traumatica è un modo effettivamente di prendere queste cose che vorresti tenere lontane, no? E sentirti sempre al sicuro e prenderle sempre come cose buone della tua vita, quando in realtà nel momento in cui ti stacchi e te ne vai e diventi altro e ci torni, quelle cose non sono più confortevoli davvero. È un riflesso del comfort che avevi e quindi confrontarle, starci accanto, farsi traumatizzare da questo, boh, ci ricorda che effettivamente già, cioè, porca puttana, boh. Siamo ancora vivi, cerchiamo di restare in vita e non ci facciamo tipo ammazzare dal nostro desiderio dello schifo che sta sempre là. Ecco, è anche quello, cioè, è un po' il nostro destino amare le cose brutte. Sì, amiamole, stiamo accanto, facciamo le nostre, però, cioè, non ci facciamo solamente conquistare da quelle, cioè, portiamocele in giro, non facciamo che quelle robe dove hanno più potere e tu te ne accorgi che hanno più potere ci governino.
Ah, guarda, la
Facciamole.
puntata uscita prima di questa è dedicata proprio a questo argomento. Quindi, se avete delle avvisaglie, delle cose, volete saperne di più sul tema della salute mentale, della depressione, dell'ansia e tutto il resto, ascoltatevi la puntata 4. Poi tornate qua, però
Ascoltate
ascoltatevi un attimo la puntata 4.
quella prima che vi dà gli strumenti poi per affrontare quello che stiamo dicendo. Io sto un po' romanzando perché, cioè, purtroppo sono uno scrittore, quindi, cioè, che devo fare? Le
Ma che
romanzo, però
devi
stia.
fa? Ma che devi fa? Visto che ci stiamo avvicinando alla fine di questa straordinaria puntata, io non so se ti ricordi che l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato di un film, e però poi
Sì.
ci siamo detti, teniamoci da parte questa cosa per il po'. Quindi io direi che andando piano piano in dirittura di arrivo, potremmo consigliare ai nostri ascoltatori quello che è il film che penso ci ha più colpiti a entrambi nell'intimo negli ultimi tempi, non ironicamente.
No, vabbè.
Io non ero ironica.
Io neanche ero ironico, vabbè.
Diciamo il film.
Puoi dirlo tu, per favore.
In vacanza su Marte, cioè l'ultimo grande cinepanettone con sia Christian De Sica che Massimo Boldi. Sulla carta, un film di fantascienza. O no, la vogliamo definire fantascienza? 2030, Boldi e De Sica si ritrovano su Marte.
No, io sto qua. Un
È
attimo che ti.
difficilissimo raccontarlo in modo serio. No, non voglio fare spoiler, però diciamo che a un certo punto Boldi entra in scena con questo escamotage narrativo che il figlio teenager di De Sica viene inghiottito da un buco nero ed esce invecchiato di 50 anni, quant'è? Ed è Massimo Boldi. Questo è uno spoilerino piccolo, tanto all'inizio del film. Questa cosa qui a me ha gettato nello sconforto più assoluto perché è stato un memento mori grosso come una casa. Mi ha ricordato la caducità dell'esistenza e anche il fatto che il nostro unico destino sia essenzialmente la decomposizione.
Io lo chiamerei tipo depressive cinepanettone, cinepanettone gotico depressive, perché e i miei amici che l'abbiamo visto ci hanno messo in uno stato di profondissima depressione, cioè è come se, boh, antefatto, io e il mio gruppo, diciamo, di amici maceratesi, shout out al buon Sam, che è stato il mio compagno per anni di visioni e rivisioni di cinepanettoni, di horror trash all'italiana, dei generi, cioè siamo visti la qualunque, veramente, dai film di zombie di Bruno Mattei a Paganini Horror sul Fantasmi Paganini, cioè ci siamo esplorati la qualsiasi della cultura italiana cinematografica di genere con grande amore, passione, con un botto di canne, cioè,
Eh
posso
beh,
dirlo?
per favore, certo,
Vabbè,
sì.
ok,
No,
siamo
no,
fumati.
questo è un podcast antiproibizionista, quindi
Ok, no,
figurati.
perché più no, posso dire, mamma, per favore, cioè, ora non aspetta,
Stacca, mamma, stacca.
mamma, adesso basta. mi dispiace, sono andato fuori corso perché mi sono sfondato di canne e mi sono visto 10 volte Virus, Le notti del terrore, mi dispiace. Però sì, sono andato fuori corso quell'anno perché è passato tipo veramente
credo.
12 mesi a farmi le canne a vedere questi film. E tra queste cose che vedevamo, ovviamente c'era la commedia all'italiana, ci vediamo i fichissimi, e poi ogni tanto round, tipo, vabbè, roulette russa, che cinepanettone, ci rivediamo, e quindi pam, 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 ci vediamo i cinepanettoni della nostra infanzia, e ci riaffacciavamo all'orrore ridendo come i matti e cose del genere, e ovviamente il mio preferito sarà sempre Vacanze Natale 95, perché secondo me è il cinepanettone
Quello con
proprio.
Luke Perry, no?
Quello con Luke Perry, perché si
Buonanima.
di buonanima Luke Perry, santo,
Io
e
lo sai
con
che preferisco 83, Vacanze di Natale 83.
il primo, dici?
Il primo, perché
Ah.
poi anche lì il personaggio di De Sica, dolce amaro, mi piace. Però vabbè, de gustibus, eh.
Però no, io dico oggettivamente, dal punto di vista cinematografico, adesso qui tipo, mi tramuto in Ghezzi, però dal punto di vista proprio cioè, quello è il miglior cinepanettone. Cioè, diciamo, è il film vacanziero che esce, diciamo, dalla scia che sono stati, che so, i film in precedenza della commedia all'italiana, Sordi, e diciamo, c'è iniziata a stare questa contaminazione dei comici del derby, di Jerry Calà, che iniziavano ad essere queste figure che pian piano erano sempre più strane, grottesche, esagerate, assurde in un certo senso, e quindi si è cercato di fare tipo una sorta di quadrato tra i film scritti da Rodolfo Sonego, che è il grande sceneggiatore di Sordi, e quella commedia all'italiana anche potente, che comunque molto analitica sui vizi degli italiani, che lì c'ha tipo questo, senti un po' il collasso, cioè che qualcosa sta cambiando, gli anni 80, ci sta arrivando qualcosa, però quello ancora ci sta.
L'edonismo regheniano ha cambiato il cinepanettone italiano.
A tutta, cioè lì c'è la figura di Jerry Calà, che è Billo, figura tragica, che sboccia nell'inverno e va a morire nella primavera e risorge un po' nell'estate, cioè tutto quanto collegato a questa persona che ama ma non sa amare,
Sì.
l'amore del passato idealizzato. Oh, ci sta. Vacanze di
Poesia, lo possiamo dire, poesia.
poesia. Con tutto quello che è ricontestualizzato, eccetera, eccetera. Vacanze Natale 95 invece è il gigantesco svacco, cioè il momento in cui proprio, ma vaffanculo, cioè facciamo scopare De Sica si incula a Boldi. Sa battute mega sessiste su una ragazzina di 14 anni definita, e non dico come, e te lo ricordi, da De
Me lo
Sica,
ricordo, sì.
14 anni X, cioè, e lì stai tipo, ma porco, allora. Boldi che si fa i cannoni, la scesa della morte, ti ricordi la discesa della morte, successo con Sottotono?
Madonna, sì,
Oh, ma porco cavolo, quello è John Waters. E ok, quello mi piace perché proprio cioè, non c'è un momento morto, ci sono battute terrificanti. Cercavo mia moglie che era un pezzo di etro, te che sei una, cioè, non le voglio neanche citare a memoria perché.
Cercatele su Wikiquote, poi fateci sapere che ne pensate.
Su Wikiquote, cioè questi veramente, cioè cose, però appunto l'abbiamo visti, io e il mio amico Sam, ci siamo visti tutti questi qua, e pian piano puoi vedere che nei cinepanettoni inizia a esserci sempre un elemento sempre più cronenberghiano di corporale, DJ vomito, la cartigianica con la mummia, il serial killer che ti fa mangiare i testicoli, cioè lì proprio c'è stato tipo questa esplosione di corporale, di disintegrazione dei
Sì,
corpi,
sì, sì.
che pian piano si è andata tipo, poi c'è stata la rottura, e secondo me il compimento totale della disgregazione materiale, morale di due esseri umani è proprio quest'ultimo in vacanza su Marte. Cioè qui stiamo veramente dalle parti del tutto non ha più nessun senso, andiamo su Marte, niente cambia, i vizi restano gli stessi, noi restiamo gli stessi, siamo solo più vecchi, più stanchi, più incattiviti, più rincoglioniti, cioè De Sica che ogni scena insulta qualcuno, è solo un insulto
Super
costante.
gratuitamente, poi tra l'altro, alla
Gratis.
povera Milena Vukotic che fa la suocera, gli dice di tutti i colori, ma senza motivo, out of context, gli dà della mignotta, gli dice di tutto. E poi c'è proprio questa inesorabilità di fondo che a me ha veramente fatto riflettere. Io ne sono uscita diversa dalla visione di In vacanza sul
Noi ne siamo usciti distrutti, cioè una nostra amica molto più giovane, ragazza di 21 anni, cioè quando ha visto quel film ha detto no, senti, adesso mi metto a giocare a Tetris 99 su Switch, che ho bisogno un attimo di non pensare a quello che ho visto perché mi ha veramente fatto a pezzi. Lei, appunto, una ragazza non binary che si mette a vedere un film del genere con tutti quegli stereotipi terrificanti. È stata distrutta, cioè come persona ha detto mi devo riconfigurare perché noi eravamo pronti in un certo senso e ne siamo usciti male.
Ce l'aspettavamo un po', è vero, è vero. È incredibile, un film veramente che vi consiglio
Sì.
per l'esperienza, non si ride, ma perché non c'è niente da ride? La decadenza del corpo umano fa ride, non fa ride. La
Ah.
morte fa ride, la vecchiaia fa ride.
No.
No.
Non fare, cioè, farebbe ridere, appunto, come dicevamo prima, in una mente che non è quella di Neri Parenti o nelle menti di De Sica o nelle menti, la mente di Boldi, che secondo me proprio, cioè, il cervello di Boldi è una roba da studiare. Cioè, sì, cioè, per me è veramente vicino al peggio von Trier, solamente che con meno umorismo. Cioè, se tu ti vedi La casa di Jack, ha molto più umorismo. Cioè, ti fa molto più ridere della violenza insensata, nichilistica, infernale rispetto a sto film che ti dice, cioè, prima di tutto distrugge qualsiasi tipo proto, tipo desiderio di terraformare Marte come grande nuova vetta dell'umanità. Cioè, ammazza Elon Musk, ammazza i sogni di Elon Musk che ti dice anche su Marte facciamo schifo, anche su Marte siamo degli esseri umani orribili. Anche su Marte il corpo, anzi ancora peggio, si degrada perché siamo in balia proprio dell'universo che non c'ha nessuna coscienza, cioè entri in un buco nero, esci fuori che sei un vecchio marcio e alla fine che cosa resta? Senza spoilerare niente, alla fine si ritorna a Vacanze di Natale 95.
Eh sì, voglio lanciare un messaggio importante, una riflessione. Quindi forse l'unico vero antidoto alle manie di grandezza di Elon Musk è farli vedere In vacanza su Marte? Forse
Sì,
sì, forse sì.
ucciderebbe il sogno Tesla, ucciderebbe anche, cioè tutto, ucciderebbe tutto e secondo me risveglierebbe la sua coscienza perché lui è un tecnocrate totalmente dissociato, freddo, spietato, Ti vedi quello e dici no, devo fare qualcosa, cioè non, niente può cambiare se non cambiamo adesso mentre stiamo sulla Terra, cioè quindi forse diventerebbe umano a vedere una roba così scioccante e terrificante come In vacanze su Marte.
Vero, Elon, se ci stai ascoltando, faccio un pensierino che secondo me male non te fa.
Male non ti fa abbracciare l'orrore.
Qua chiudiamo il cerchio.
Vai.
Volevo chiudere questa pregevolissima puntata e festeggiando questa fase meravigliosa dell'acquario e chiedendoti un breve reading di un tuo recente post su Pagliare.
Secondo me la puntata questa è un grande manifesto acquariano, che abbiamo preso un topic e siamo andati astraendoci ovunque. Però restando sempre sull'argomento, secondo me.
Perché l'acquario un pizzico di OCD ce l'ha. Quindi
Sì.
comunque se il tema è quello, il tema è quello. Però nel frattempo voli pindarici ed eccoci qua,
Eccoci
ritratti
qua.
dell'acquario.
Due ritratti della, cioè, due acquari che interagiscono. È così.
Regà.
È la stagione dell'acquario, raga. E adesso vi leggo questo post perché secondo me ci sta, anzi, grande giaga. Che l'hai messo come fine perché è esattamente quello. La stagione dell'acquario è iniziata. Preparate i fucili, le bombe, sbarrate le finestre, ci aggiriamo per le strade dicendo cose come: se pensi per 5 minuti a quante volte sbatti le palpebre, impazzisci, lo sai, non farlo, Ci mangiamo l'alluminio, addestriamo papere a farsi la barba, diventiamo pozzanghere di mercurio, tramutiamo i bambini in lupi mannari. La nostra testa è un baule pieno di pezzi di Lego appiccicaticci e spazzatura. Il nostro cuore è un dolce labirinto. Siamo un casino tenuto insieme con spaghi e chiodi e cerotti, ma bioluminescenti come i pesci abissali. Cristo Dio, che cazzo pensavano le stelle quando ci hanno vomitato? Stavano proprio di fuori. Vabbè, long live aqua season.
Nuda e cruda.